Studiare la comunicazione non violenta da tanti anni a questa parte sicuramente mi ha insegnato un sacco di cose. La comunicazione non violenta mi ha insegnato a comprendere che le persone non riescono a leggerci il pensiero, ma che se io ho bisogno di qualcosa, lo devo chiedere. La comunicazione non violenta mi ha insegnato che non tutti i conflitti sono distruttivi, ma che possiamo trasformarli in qualcosa di costruttivo per tutti. La comunicazione non violenta mi ha insegnato l'empatia, quella vera, quella che passa da un ascolto intenzionale verso i bisogni degli altri. La comunicazione non violenta mi ha insegnato a essere una madre migliore, cercando giorno dopo giorno di accogliere le fatiche più grandi delle mie figlie senza fermarmi a ciò che vedevo in superficie. La comunicazione non violenta mi ha permesso di vedere quanti errori comunicativi facevo ogni giorno senza nemmeno rendermene conto. La comunicazione non violenta mi ha permesso di vedere quanto la nostra società pretenda dagli altri, quanto sia giudicante e ci obblighi in maniera costante a paragonarci agli altri, dimenticandoci chi siamo noi veramente. La comunicazione non violenta mi ha insegnato l'ascolto attivo, ossia ha allenato la mia capacità di guardare oltre la superficie, oltre a quello che le persone dicono con le parole, per capire cosa davvero nel profondo vogliono dirci. E questo mi ha aiutato tantissimo nella mia genitorialità, con le mie figlie, con mio marito, cercando di capire come migliorare davvero la nostra relazione in famiglia, nei conflitti e nei momenti di pace. Ma la comunicazione non violenta in realtà mi ha insegnato molto altro, e di questo molto altro c'è una cosa per me importantissima, fondamentale, che ha davvero cambiato in meglio la mia vita. Quando ho iniziato a studiare la comunicazione mi sentivo quasi schiacciata dai bisogni degli altri, pensando sempre che io dovessi dare del mio meglio sempre e solo per il bene degli altri. Ecco cosa mi ha insegnato la comunicazione non violenta. In primis mi ha permesso di ricordarmi di me stessa, dei miei bisogni e di come le altre persone mi possono aiutare. Perché se io sono la prima a non stare bene, a non prendermi cura di me, allora non posso avere tempo, pazienza e empatia per gli altri. E quindi ve lo dico subito, quale sarà la protagonista di questo episodio? La protagonista, anzi i protagonisti, siamo noi con i nostri bisogni. E oggi vi voglio raccontare come la comunicazione non violenta mi ha permesso di ricordarmi che i nostri bisogni sono al centro per poter avere tempo, pazienza ed empatia per gli altri.
Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast.
La comunicazione non violenta ci insegna a stare alla larga dal linguaggio sciacallo. È il linguaggio che ci porta ad avere la società ed è quello ricco di giudizi, pregiudizi, pretese, paragoni e negazioni delle responsabilità, ossia non è colpa mia, è colpa di forze vaghe e indipendenti da me. Il nostro obiettivo, grazie alla comunicazione non violenta, è quello di avvicinarci a un linguaggio giraffa. Il linguaggio giraffa è proprio quel linguaggio che ci permette di osservare la situazione nella quale stiamo o nella quale sta l'altro, esprimere emozioni e bisogni e portare avanti delle richieste, ossia, come dice Rosenberg, capire come l'altro può rendere la mia vita migliore, come l'altro mi può aiutare. La comunicazione non violenta è una vera e propria danza di empatia, accoglienza e accompagnamento verso soluzioni. E la cosa più importante che mi ha insegnato la comunicazione non violenta è proprio il concetto di empatia. Empatia da un punto di vista nuovo. Quando noi pensiamo all'empatia, la pensiamo sempre nei confronti degli altri. Insomma, empatia per definizione è la capacità di mettersi nei panni degli altri. Ma il caro Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, mi ha insegnato a portare empatia anche verso me stessa. Se noi riusciremo a essere empatici nei confronti di noi stessi, allora lì ci sarà una grandissima evoluzione in noi, a livello comunicativo, a livello, in realtà, a mille livelli, a tutti i livelli della nostra vita, con gli altri, con i nostri figli, con le persone alle quali vogliamo bene e vi assicuro anche verso le persone alle quali non vogliamo bene. Perché la comunicazione non violenta mi ha insegnato a volermi bene. E vorrei lasciar parlare Rosenberg per spiegarvi questo concetto. Ho qua in mano il suo libro più famoso, Le parole sono finestre oppure muri, che è il libro base della comunicazione non violenta. E vorrei leggervi un estratto del capitolo 9, che si intitola proprio Relazionarci a noi stessi con empatia. In questo capitolo Rosenberg ci dice: in una delle attività che di solito faccio svolgere nei miei seminari, comincio chiedendo ai partecipanti di pensare ad una recente occasione in cui hanno fatto qualcosa che desidererebbero non aver fatto. Poi passiamo in rassegna i modi in cui hanno risposto a se stessi dopo aver fatto quello che comunemente viene chiamato uno sbaglio o un errore. Frasi tipiche sono: che idiozia che ho fatto, come ho potuto fare una cosa del genere, che cosa c'è che non va in me, faccio sempre pasticci. Chi parla in questo modo di solito è stato educato a giudicare se stesso in modi che implicano che la sua azione è stata sbagliata o cattiva. Il suo autoammonirsi implica che sta pensando di meritarsi di soffrire per quello che ha fatto. Anche quando talvolta impariamo una lezione dopo che ci siamo autocriticati con severità, mi preoccupa il tipo di energia che sta dietro al nostro apprendimento. Vorrei infatti che il cambiamento fosse stimolato da un desiderio chiaro di arricchire la nostra vita per noi stessi e per gli altri, e non da un tipo di energia distruttiva come il senso di colpa o di vergogna. E qui aggiungo fuori testo quante volte questo ci succede in ambito genitoriale. Tornando al testo, se il modo in cui giudichiamo noi stessi ci porta a vergognarci e di conseguenza a modificare il nostro comportamento, stiamo permettendo che la nostra crescita ed il nostro apprendimento siano motivati dall'odio. La vergogna è una forma di odio verso noi stessi e le azioni che vengono intraprese come reazione al senso di vergogna non sono le azioni libere e gioiose. Qualora la nostra intenzione sia quella di comportarci con maggior gentilezza e sensibilità, se gli altri si accorgono che dietro alle nostre azioni ci sono la vergogna o il senso di colpa, sono meno inclini ad apprezzare ciò che facciamo, come invece lo sono se lo facciamo motivati soltanto dal desiderio di contribuire alla vita. Mi fermo qui un attimo per sottolineare cosa ci sta dicendo Rosenberg. Ci sta dicendo che le persone intorno a noi si accorgono se i nostri comportamenti sono messi in atto per colmare un senso di colpa o perché realmente vogliamo sistemare la situazione o vogliamo chiedere scusa. Io vi riporto sempre alla luce questa visione riguardo al nostro essere genitori e di come anche i nostri bambini, seppur piccoli esseri umani, sono in grado di cogliere queste nostre differenze comunicative, questa nostra diversa intenzionalità. Di intenzionalità comunicativa ve ne ho parlato molto spesso e qui provate a guardarla da un punto di vista nuovo, molto più introspettivo. Torniamo un attimo al testo, perché Rosenberg continua dicendoci: nella nostra lingua c'è una parola che ha un fortissimo potere di creare vergogna e senso di colpa. Si tratta del verbo dovere. La maggior parte delle volte in cui usiamo questa parola verso noi stessi, ci impediamo di imparare perché essa implica che non abbiamo scelta. Gli esseri umani, quando sentono una pretesa di qualunque tipo, tendono ad opporvi resistenza perché la pretesa minaccia la loro autonomia, il forte bisogno di poter scegliere. Esprimiamo una pretesa anche quando ci giudichiamo nel modo seguente: quello che sto facendo è una cosa terribile, devo proprio fare qualcosa a proposito. Pensate per un attimo a tutte le persone che avete sentito dire «Dovrei davvero smettere di fumare» oppure «Devo cominciare a far più movimento». E aggiungo io, devo essere un genitore migliore. Queste persone continuano a dirsi quello che devono fare e continuano a non farlo, perché in quanto esseri umani non siamo nati per essere schiavi, non siamo nati per sottometterci agli ordini del dovrei e dei mi tocca fare questo, sia che provengono da fuori, sia che vengano da dentro di noi. Se cediamo e ci sottomettiamo a queste pretese, le nostre azioni sono stimolate da un'energia che è priva di gioia vitale. Capite quanto è importante la comunicazione con noi stessi, ragazzi? Così come non diremmo mai a una persona alla quale vogliamo bene «devi fare questo», e così come non dovremmo farlo ai nostri figli perché non funziona, perché come dice Rosenberg, l'uomo non è nato per essere schiavo, allo stesso modo non dovremmo avere questo tipo di comunicazione violenta, sciacallo, come direbbe lui, verso noi stessi. Rosenberg ci dice anche come fare per uscire da queste pretese che abbiamo verso noi stessi e ci suggerisce di tradurre il devo in scelgo. Tornando al libro, vi leggo un estratto in cui ci racconta come fare a far questo passaggio. Primo passo, quali cose fate nella vita che non vi sembra siano un gioco? Elencate su un pezzo di carta tutte le cose che dite a voi stessi che dovete fare, tutte le attività che detestate ma che fate lo stesso perché vi sembra di non avere scelta. Quando ho esaminato per la prima volta il mio elenco, la sua stessa lunghezza mi ha immediatamente fatto capire il motivo per cui, per gran parte del mio tempo, mi sembrava di non godere della mia vita. Mi sono reso conto che, nel corso di una giornata tipo, tante delle mie azioni che facevo le facevo soltanto perché mi dicevo che dovevo farle. Il primo punto del mio elenco era scrivere i report clinici. Odiavo scrivere questi report, eppure ci lavoravo per almeno un'ora di strazio al giorno. Il secondo punto era portare i bambini a scuola. Secondo passo. Dopo aver finito l'elenco, riconoscete chiaramente a voi stessi che fate queste azioni non perché siete costretti, ma perché scegliete di farle. Scrivete le parole «scelgo di» prima di ognuno dei punti del vostro elenco. Ricordo di aver opposto resistenza a questo processo. Scrivere report clinici, mi dicevo, non è una cosa che scelgo di fare, li devo fare, sono uno psicologo clinico, devo scrivere i report. Terzo passo. Dopo aver riconosciuto che scegliete di fare una particolare azione, mettetevi in relazione con l'intenzione dietro alla vostra scelta, completando la frase «scelgo di perché voglio». All'inizio ho faticato a capire che cosa volevo trarre dallo scrivere i report clinici. Già diversi mesi prima avevo concluso che non erano abbastanza utili ai miei clienti da giustificare il tempo che richiedevano. E allora? Perché continuavo a sprecare così tante energie nel prepararli? Alla fine mi sono reso conto che sceglievo di scriverli soltanto perché volevo il denaro che mi procuravano. Non appena mi sono accorto di questo, ho smesso di scriverli. Non potete neanche immaginare quanto io sia contento di non aver scritto un solo report negli ultimi 35 anni. Quando ho capito che la mia motivazione principale erano i soldi, ho immediatamente deciso che avrei trovato altri modi per soddisfare le mie necessità finanziarie. In effetti, avrei preferito frugare nei bidoni dell'immondizia che scrivere un altro report clinico. Il secondo punto del mio elenco di compiti onerosi era il fatto di dover portare i bambini a scuola. Quando ho esaminato il motivo per cui sceglievo di farlo, tuttavia, ho provato apprezzamento per i benefici che i miei figli ricevevano dal fatto che andavano a quella particolare scuola. Avrebbero potuto andare a piedi alla scuola più vicina, ma la scuola dove andavano era molto più in armonia con i miei valori. Quindi ho continuato a portarli a scuola, ma con un'energia diversa. Invece di dirmi, oh uffa, oggi li devo portare io, ero consapevole della mia motivazione, che era il desiderio che i miei figli ricevessero un tipo di educazione che apprezzavo. Certo, a volte mentre li portavo dovevo ripetermi due o tre volte di concentrarmi sulla mia motivazione alla base della mia azione. Mentre esaminate la frase scelgo di perché voglio, forse scoprirete, come ho fatto io nel caso del portare i miei bambini a scuola, che vi sono valori importanti dietro alle vostre scelte. Sono certo che, se ci rendiamo conto con chiarezza dei bisogni che le nostre azioni soddisfano, esse diventano gioiose, anche quando comportano molto sforzo, impegno e frustrazione. Torno a Elena Cortinovis ora. Chiudo il libro di Rosenberg e vi dico: voi seguite la disciplina dolce perché dovete, perché ve lo imponete e perché vi state schiavizzando a farlo? O perché c'è un reale motivo per cui siete estremamente motivati a farlo? L'episodio di oggi potenzialmente può legare ogni singolo episodio fino ad oggi e vi vuole guidare alla reale motivazione per cui noi ogni giorno ci impegniamo, nonostante lo sforzo, l'impegno e la frustrazione, a portare avanti una educazione diversa per i nostri figli. Richiede uno sforzo enorme, ma se noi con empatia parliamo a noi stessi, pensando al perché scelgo la disciplina dolce e non perché devo seguire la disciplina dolce, vi assicuro che anche voi, come me, ogni giorno troverete la motivazione per portarla nelle vostre vite, anche se a volte passeranno le giornate che, al posto che ripetervelo solo 2 o 3 volte, come succedeva a Rosenberg, ce lo dobbiamo ripetere 10, 20, 30 volte. Ma vi assicuro che poi quella motivazione vi darà quell'energia e quella carica per parlare con amore a voi stessi e per poter poi parlare con amore a tutte le persone che ci sono intorno a voi. Oggi vi ho portato un episodio molto diverso rispetto al solito. Ho deciso di leggervi un estratto di uno dei miei libri preferiti, di uno dei miei esperti preferiti dell'universo, perché davvero per me leggere queste parole e poi ogni giorno provare a fare questo esercizio mi ha aiutato tantissimo a rivedere i miei obblighi, i miei doveri, e non per cancellarli, beh, qualcosa ho cancellato, ma altro ho portato coscientemente nella mia vita. E se voi volete portare la disciplina dolce nella vostra vita, non contano gli errori che commetterete durante la strada, perché quelli ci saranno sempre, ormai lo sapete, ma conta l'intenzione con la quale scegliete la disciplina dolce e l'approccio rispettoso verso i vostri figli e verso voi stessi. La comunicazione non violenta mi ha insegnato a coltivare l'empatia verso me stessa anche quando scelgo di agire nella vita di tutti i giorni solo servendo il mio bisogno, i miei valori, anziché mossa dal dovere per ottenere riconoscimenti esteriori, per evitare la vergogna, il senso di colpa o l'autopunizione. Ritornando al libro, l'ultima citazione che vi faccio è: se riesaminiamo le azioni onerose cui ci sottoponiamo quotidianamente e traduciamo devo in scelgo di, riportiamo il gioco e l'integrità nella nostra vita. Rifletteteci, pensateci e poi mi direte. Io vi ascolto e sono sempre qua per voi. Staremo con noi stessi per tutta la vita. Vale la pena trattarci in maniera non violenta, no?